ti dico un libro. Hashtag io resto a casa.
Il segreto del Bosco Vecchio torna nelle case, nei salotti, e torniamo dopo due giorni di pausa a tenerci compagnia con le letture tratte da Dino Buzzati. Abbiamo iniziato questo progetto il 23 di marzo insieme a Replicante Teatro e proprio su suggerimento di Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco, cercando di tenerci stretti e uniti attraverso proprio la lettura, ma soprattutto attraverso la condivisione di un percorso e attraverso la condivisione di un cammino che abbiamo scelto fare attraverso il mistero, attraverso l'onirico, attraverso la fantasia, e in modo particolare dalla boutique del mistero. Siamo passati a un romanzo breve, appunto Il segreto del Bosco Vecchio, e siamo davvero entrati non solo a conoscere i personaggi, ma mi viene quasi da dire anche a vivere quel bosco, a vivere e a vederne la natura, ad assaporare tutto quello che il bosco nasconde tra le fronde. E abbiamo anche imparato a capire che questa natura a volte è devastante e che invece a volte è rigenerante, ma non ci potrebbe essere un elemento senza l'altro. Abbiamo imparato a riconoscere i personaggi, i loro difetti e i loro pregi, ma abbiamo soprattutto anche capito che i personaggi in questo bosco inevitabilmente camminano, sia fisicamente, e si perdono anche all'interno dei sentieri della foresta, ma soprattutto camminano anche da un punto di vista più psicologico, intimo e direi in generale umano. Abbiamo deciso di fare questo percorso insieme appunto a Replicante Teatro, e allora io vado a salutare chi ci ha portato dentro la Valle di Fondo, e cioè Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco. Ciao Barbara, come stai?
Ciao Fabiola, buonasera a tutti. Sto bene, grazie. Come hai passato questo primo maggio?
Molto bene, devo dire, in relax a casa, tra letture varie e insomma un po' di cucina. E tu Barbara?
Sì, anch'io ho studiato, ho anche chiacchierato, ho fatto delle riunioni, in realtà ho anche lavorato, ma va bene, va benissimo.
Perché, come si diceva l'altro giorno, per voi il teatro è la passione, di conseguenza il limite tra lavoro e non lavoro è molto sottile, lo dicevamo, il teatro è la vostra vita, Barbara.
Sì, infatti questa è una benedizione, mi ritengo molto fortunata a fare un lavoro senza ritenerlo un lavoro, ma non lo posso dire tanto ad alta voce perché ci sono fin troppe persone che si approfittano di questa qualità di chi fa un lavoro artistico. Infatti molto spesso si pensa che non sia un lavoro e lo sottovaluta molto, moltissimo. E questo è veramente un problema molto serio, soprattutto in Italia, devo dire. All'estero molto meno. Se dice a qualcuno che lavoro fai, l'attrice, no, intendevo dire che lavoro fai, senza contare che poi da qui si passa ad un discorso anche di genere che aggrava la situazione, ma non voglio dilungarmi troppo, intanto penso che si sia compreso quel che volessi dire.
Assolutamente, speriamo però, sai che tento di guardare le cose sempre in modo positivo, che questo periodo di assenza di teatro e di cinema dalla vita quotidiana possa invece aver fatto e aiutato tutti a prendere coscienza dell'importanza e di quanto la parte artistica e quindi anche tutta la parte degli attori e delle attrici sia fondamentale, che sia un lavoro assolutamente necessario per la cultura e per poter anche riuscire a confrontarsi su tematiche diverse, appunto quelle portate dal teatro, che riguardano la vita con però sfumature diverse. Speriamo davvero che sia così. Vado a salutare anche Andrea. Ciao Andrea.
Ciao Fabiola, ben ritrovata. Ciao Daniele, ciao Barbara, ciao a tutti, buonasera, anzi buonasera a tutti, visto che non ci conosciamo magari personalmente.
Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che noi da qualche giorno, da una settimana circa, vi vogliamo coinvolgere nelle nostre riflessioni, perché il libro Il segreto del bosco vecchio sta proseguendo e noi ci siamo lasciati prendere dalle riflessioni che questo testo ci suggeriva, e di sera in sera ci facciamo così trascinare dentro questa bellissima foresta. Ma vogliamo che i nostri ascoltatori possano partecipare, allora vi do i contatti. Potete farlo sia in diretta, quindi la sera dalle 20.30 alle 21, 21.05 circa, ma lo potete fare anche durante il giorno, perché sappiamo che vi teniamo compagnia attraverso le nostre puntate, che potete scaricare dal sito di Radio Proposta in Blu o dal sito di Replicante Teatro, e sappiamo appunto che vi teniamo compagnia anche in altri momenti della giornata. E allora lo potete fare scrivendoci, dicendoci che cosa vi suscita la puntata, che cosa vi suscita una determinata parola o qualche avvenimento, oppure anche partecipare alle nostre riflessioni attraverso tre metodi. Il primo è WhatsApp 380-246-1981, in cui potete inviare anche messaggi vocali. Il secondo metodo è la mail diretta @radioproposta.it, e il terzo è Facebook. Andate sulla nostra pagina Radio Proposta in Blu e poi usate Messenger. Volevo anche sottolineare, prima di ritornare a viaggiare e a risalire la valle, che da un po' di tempo stiamo sostenendo il fondo che la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta ha istituito, e che è appunto un fondo dedicato al coronavirus. Ci è piaciuto da subito perché sostiene sia il presente che il futuro. Ha saputo sostenere le attività di emergenza attraverso, ad esempio, la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, ma anche attraverso l'acquisto di un ecografo, e questo ovviamente è stato possibile anche alla cifra che è stata raggiunta. Sono circa 205.000 euro la cifra aggiornata al 28 di aprile. E poi però vuole guardare al futuro, quindi vuole che insieme, come una comunità, possiamo davvero ricostruire le basi e sostenere ciò che deve essere accresciuto, sostenuto e preso per mano nell'immediato futuro. Ed è per questo che la Fondazione Comunitaria, insieme ai tanti partner che hanno attivato questo Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, ha aperto un bando relativo al terzo settore, e sono già stati anche ammessi a finanziamento alcuni progetti. E mi piace in questa serata leggerli, perché abbiamo parlato tanto di questo fondo, abbiamo parlato anche del nostro sostegno, e quindi vogliamo andare a vedere poi dove effettivamente il sostegno è andato. Allora, innanzitutto i progetti finanziati sono stati diversi, e quindi Pranzo Solidale di Noi e gli Altri, il laboratorio di ascolto creativo della Leone Rosso, che è anche già partito e che vuole sostenere i bambini, accompagnarli facendo appunto degli appuntamenti online di creatività per i bambini. Il valore di un minuto di Uniendo Raíces, un carretto di idee in giro per il mondo della cooperativa Montessori, il progetto Demetra della Federazione Volontari del Soccorso di Donnas, Aiutiamoli a casa loro dell'ENAIP, il nostro abbraccio tutti uniti per Ilenia, Cahier Io resto a casa di Replicante Teatro e Associazione Girotondo, Didattica in comunità della cooperativa La Libellula, Vedrai Vedrai Associazione Savoir Faire della Valle d'Aosta, Voci di Donne dalla Pandemia, che è dell'Associazione Dora Donne in Valle d'Aosta. Quindi davvero sono stati numerosi, li ricordiamo questa sera, un po' ci abbracciamo e ci stringiamo anche intorno a tutta la loro attività. Per introdurci invece questa sera nel nostro bosco vecchio e per ritornare al punto delicato dove ci siamo lasciati giovedì sera, io vorrei leggervi la mail di Luciano, che puntualmente ci segue tutti i giorni e tutte le sere e ci scrive il suo punto di vista. Eccoci di nuovo qui, insieme, tra i sentieri del bosco vecchio. Questa sera è un po' più silenzioso del solito, ma come sempre intrigante ed affascinante. E proprio questo silenzio mi ha fatto riflettere su una cosa: così come per i personaggi femminili, sembrano mancare nel racconto i bambini. È vero che ci sono il giovane Procolo ed i suoi compagni, ma loro sono adolescenti che stanno diventando adulti e forse si stanno anche un po' contaminando. Prova ne è, almeno per me, il discorso che il Bernardi fa al ragazzo ricordando quanti come lui erano passati nel bosco, ma ritornando non erano più gli stessi. E invece, ascoltando con più attenzione il silenzio del Bosco Vecchio, la presenza dei bambini si avverte forte e chiara, esattamente come la presenza femminile rappresentata dalla foresta. I bambini sono presenti dentro ognuno dei protagonisti e poco per volta iniziano a uscire dai tronchi, sono la voce del cuore. Nella prima mail che vi ho mandato ho ringraziato Barbara e Andrea per aver risvegliato il bambino che è in me. Ho la netta sensazione che, pur non conoscendo l'evolversi del racconto, anzi esattamente come Fabiola mi rifiuto di farlo per provare ogni sera nuove sensazioni, i bambini saranno sempre più protagonisti e faranno sentire la loro voce e la loro presenza. Un grazie particolare a Barbara, perché non me ne voglia Andrea, se è vero che gli uomini sanno anche scrivere le favole, le donne, raccontandole, riescono a renderle tangibili. Una calorosa stretta di mano a tutti. Beh, grazie Luciano per le tue splendide parole di ogni sera e per fare questo cammino insieme a noi. Allora do subito la parola a Barbara per questa sottolineatura che ha fatto Luciano. Le donne riescono a rendere tangibili le storie.
Grazie Luciano di questa osservazione, mi fa molto piacere perché vuol dire che la mia intenzione di condividere è andata a buon fine. Devo dire che le donne sanno anche scriverle le storie, quindi diciamo, ecco. E quanto al femminile che riesce a rendere così tangibile il racconto, mi viene da dire che forse quella della narrazione è proprio una qualità del femminile. La storia, in questo senso posso dire che gli uomini scrivono e le donne raccontano, ma è un senso negativo, cioè la storia l'hanno scritta gli uomini, questo è vero, però sulla pelle delle donne molto spesso, che l'hanno invece sempre narrata, portandola avanti giorno dopo giorno, minuto dopo minuto delle loro esistenze. E non sempre è stato per loro possibile metter mano alla penna. Forse è per questo che una donna riesce a raccontare, a parte il fatto che penso che poi in realtà anche gli uomini riescono a raccontare, ma riferendomi all'osservazione che fa Luciano e quindi facendo una riflessione così molto estemporanea, forse anche per questo che le donne sono così brave a raccontare, perché è stato loro negato di scrivere.
E forse è proprio quello che dici, certo, poi ovviamente anche le donne sanno scrivere le storie e come gli uomini sanno raccontarle, però forse appartiene al femminile questa delega comunitaria nel portare avanti la narrazione. Ma adesso entriamo proprio nel merito della storia, Andrea, perché sicuramente la riflessione che fa Luciano e che ci porta questa sera è relativa all'esistenza dei bambini o comunque di un elemento infantile all'interno della storia. Dov'è secondo te?
Secondo me è dappertutto. È dappertutto laddove la foresta, la foresta sacra e quindi anche il Bosco Vecchio sogna, fantastica. Il fatto che bambini, dice, insomma, a un certo punto però sono adolescenti, non ci sono i bambini, ci sono i bambini. Cioè, adesso credo che ci si possa sbilanciare, visto che c'è stato nell'ultimo capitolo. Il bambino, voglio dire questo, il bambino è presente proprio perché se ne sta andando. Mi spiego, perché non vorrei essere frainteso. La presenza del bambino è come dire, lo stiamo perdendo. Attenzione, attenzione, attenzione. Il infatti nell'ultimo capitolo, ma anche nei capitoli, gli ultimi capitoli insomma, comincia a venire fuori questa figura del bambino che, vabbè, da un lato c'è Matteo che prova a farlo fuori, dall'altro c'è il Procolo che prova a farlo fuori. Alla spacca provano a farlo fuori pure questi che non sono più bambini. Lui entra e esce dal fuoco, cioè sta rischiando di morire di continuo. Il discorso che fa Bernardi direi che è chiarissimo. Stai per andare con il bambino. E questo è il punto. Quindi il bambino c'è, assolutamente che c'è, ma c'è proprio perché c'è l'urgenza di dire questo bambino deve morire, deve passare di lì. E non sarà il fuoco della capanna, non saranno le raffiche di Matteo, non sarà nemmeno la prepotenza del Procolo. Il bambino muore perché deve morire. È quello che dice il Bernardi in quel suo discorso, che io trovo splendido, perché questo accade a voi uomini: dovete perdere il bambino, dovete finire in esilio, questo esilio maledetto dalla spontaneità e da questo dialogo meraviglioso con tutto ciò che è vivo e vivace e vitale. Tutto questo esilio è necessario affinché si possa tornare a riconoscerlo. Per cui il bambino c'è, sì, perché se ne sta andando.
E allora ci mettiamo in ascolto. Il 17° capitolo, Il segreto del Bosco Vecchio.
Fosse stato il fumo dell'incendio o altre sconosciute cose, benvenuto cade ammalato. Il Procolo fece venire un medico che trovò qualcosa ai polmoni, giudicò il male preoccupante e prescrisse una medicina. Nel pomeriggio dello stesso giorno il dottore tornò per fare al ragazzo un'iniezione che gli facesse scendere la febbre. Quella sera pioveva, il colonnello accompagnò il medico fino alla porta. La giornata era finita. Dal bosco tutto attorno uscivano spesse le tenebre, stringendosi intorno alla casa. Il dottore, uscito all'aperto, si guardò attorno diffidente. Un posto umido questo, colonnello, notò scuotendo il capo. E sì, confermò il Procolo, effettivamente è un po' umido. E il ragazzo, come va il ragazzo? Il dottore era già salito al volante. Quel ragazzo, rispose pensieroso, quel ragazzo, ma speriamo bene. La macchina si mosse verso la valle con i fari accesi. Nel buio il volto del colonnello, rimasto fermo sulla soglia, era impenetrabile. Alle 22 benvenuto giaceva assopito dalla febbre. Sulla lampada vettore aveva messo una carta azzurra per attenuare la luce. Sulla casa ora era una grande calma. Si udiva solo, vaga e lontana, l'eterna voce della foresta nel suo potente respiro. Ma a quell'ora, nella stanza di benvenuto, ebbe inizio un secco rumore, come di una bestia che rodesse nel soffitto, proprio sopra il letto del ragazzo. Benvenuto guardò attentamente, ma non vide che le quattro solite travi nude che reggevano l'impianto. «È un topo», disse il dottore che stava seduto in un angolo. «Chiamamelo sì un momento, per favore». Ettore andò a chiamarlo. «Dovresti cercare di dormire a quest'ora, se vuoi che ti passi la febbre», disse il Procolo appena rientrato nella stanza. «Fio, c'è un topo che lavora, sentilo, è lui che non mi lascia dormire». Il colonnello ascoltò, ma non si udiva più nulla. Il topo, lui, si era fermato. «Non sento niente», disse il Procolo. «Qui non ci sono topi, è la febbre, ecco cos'è, dovresti proprio dormire». Il colonnello uscì chiudendo piano la porta. Allora il topo ricominciò a rodere facendo un secco crepitio. «Sio», chiamò benvenuto, «Sio, ritorno un momento per favore». Il colonnello però non gli rispose.
Più tardi il ragazzo cadde in un fondo sopore e Vettore se ne andò a dormire. Il colonnello rimase però alzato nello studio. Poco prima di mezzanotte si udì un segnale della Gazza e 5 minuti dopo ecco qualcuno battere alla porta d'ingresso. Il colonnello scese al pian terreno facendosi luce con una lampadina elettrica. Rimase un po' titubante dietro la porta, stringendo la maniglia, e poi si decise ad aprire. Erano 5 incubi. Uno aveva un'immensa testa gelatinosa che pareva ad ogni istante sciogliersi, formando orribili facce. Un altro portava sul collo una testa di vitello stellata, come quelle che sono appese nelle macellerie. Il terzo aveva un volto umano, tutto tagliato da rughe, chiuso in una fissa abitudine. E gli altri due non avevano propriamente testa e fluttuavano mutando continuamente forma. Il colonnello aveva appena fatto in tempo a socchiudere la porta. I visitatori scivolarono dentro, avviandosi verso la scala. «Ma chi siete?» chiese seccamente il Procolo, per nulla spaventato. «Silenzio!» intimò il primo degli incubi, quello con la testa gelatinosa, facendo con una specie di mano cenno di tacere. «Noi siamo gli incubi per il ragazzo ammalato!» Il colonnello non parve stupirsi e, facendo strada con la lampadina elettrica, precedette le 5 parvenze fin sulla soglia della camera di benvenuto. Aperto l'uscio, le fece andar dentro. Poi chiuse la porta e vi rimase addossato ad ascoltare. Gli incubi si misero intorno al letto di benvenuto, agitando i loro arti superiori. Alla luce del piccolo lume a cera, acceso sul comodino, producevano sulle pareti immense ombre di allucinazione, ma il ragazzo era immerso nel torpore. Dopo aver atteso invano per qualche minuto che dall'interno giungesse alcuna voce, il Procolo discese a pian terreno ed, uscito, cominciò ad aggirarsi nervosamente per la radura. Nel più totale buio, la sua attenzione fu attratta ad un certo punto da uno strano gridio di uccelli proveniente da un gruppo di abeti al limite della spianata. Incuriosito, si avvicinò e alla povera luce delle stelle riconobbe di aver raggiunto una specie di caratteristica rotonda naturale, dove il morro aveva un tempo fatto costruire una panca di legno, ormai completamente marcita. A giudicare dall'intensità del clamore, una 20 di grossi uccelli dovevano essere appollaiati sugli alberi circostanti, e il colonnello, dal timbro di quelle voci, giudicò trattarsi di cornacchie, merli, gufi e gazze, almeno nella maggioranza. Il confuso gridio lentamente andò attenuandosi, fino a che si fece silenzio. Allora si udì la voce di un gufo, straordinariamente solenne.
«Se ad ogni momento gridate così, rimproverò l'uccello, sarò costretto a interrompere anche stavolta la seduta e così non sarà mai finita. Abbiate pazienza ancora un momento, dopo l'interrogatorio dell'ultimo testimone, potremo finalmente chiudere questo maledetto processo. Dunque tu, soggiunse il gufo, rivolgendosi evidentemente ad un essere determinato, tu hai detto che la misurazione con la stadia telematica non era che un pretesto delittuoso. Ecco che continui a fraintendermi, rispose la voce piagnucolosa di un uccello che il procolo non fu in grado di riconoscere. Perché volete farmi dire quello che non ho detto? Avevo dichiarato solo questo, che la misurazione fatta dal procolo mi appariva inspiegabile, tutto qui. Basta così, interruppe in tono autoritario il gufo che evidentemente presiedeva l'assemblea, che appariva inspiegabile per una sola ragione, e cioè che non poteva avere spiegazione alcuna. Che cosa poteva importare al procolo di sapere la distanza tra due alberi nel cuore del bosco e per di più presi a casaccio? Bisogna proprio essere ciechi, dico io. Era una prova, intervenne allora un uccello estraneo all'interrogatorio. Con sommo stupore il colonnello riconobbe subito la voce della nuova gatta guardiana. Era una semplice prova del binocolo che il signor Procolo adoperava per la prima volta. Se, per ipotesi assurda, egli avesse voluto effettivamente abbandonare il bambino, che bisogno aveva di ricorrere ad un così stupido pretesto? Bisogna essere maligni, dico io. Prima di tutto non ti permetto di farmi il verso, dico io, scattò indipedito il gufo. E poi tralascia pure quel signore quando parli di un uomo come il procolo. In terzo luogo, la tua difesa è ridicola, come tutte le altre scuse che hai cercato di trovare. Signori, questo processo è finito. Tutto è stato fatto con scrupolosa coscienza. Ebbene, salvo pochi insignificanti particolari, le 152 testimonianze sono state tutte concordi. La misurazione con la stadia non fu che un subdolo pretesto, ripeto, subdolo, per abbandonare il ragazzo nel bosco. Perché dunque il procolo volle abbandonare il ragazzo? Per lasciarlo più tranquillo? Perché avesse agio di giocare? Perché meditasse in solitudine, forse? No, il ragazzo fu abbandonato perché morisse di fame. Il colonnello lo ascoltava, pietrificato, appoggiato ad un tronco. Prima che il gufo facesse in tempo a riprendere la parola, la guardia guardiana osò intervenire ancora. Mi dispiace solo di essere venuta a queste riunioni solo negli ultimi tempi, altrimenti avrei ben trovato un modo di far cessare questo stupido processo. Ma che senso può avere un giudizio simile? Un giudizio? Cosa vi importa di quello che fa il... Un silenzio da cimitero accolse le parole della gazza, la quale si interruppe, suo malgrado, interdetta. Poi il gufo disse severamente: «Mi stupisco della tua meraviglia. Se animali diurni, come parecchi dei presenti, lasciano il nido per passare tutta la notte qui a discutere, ci deve essere una ragione seria. Processi come questo succedono molto di rado, caro, e non pensare che si facciano per niente. Qualcosa della condanna rimarrà e, chissà, forse farà sentire il suo peso a lunghissima scadenza. Del resto, concluse il gufo, il nostro giudizio, direttamente o indirettamente, potrebbe ben arrivare alle orecchie del procolo e non mi meraviglierei se lui stesso avesse udito le nostre parole, magari nascosto dietro uno di questi alberi. Una cosa però a noi non interessa». Qui tacque e fece un sospirone. Signori, la seduta è tolta.
Nel buio un gran battere d'ali si dipartì dagli alberi, allontanandosi in tutte le direzioni. Per qualche minuto piccoli stecchi smossi dagli uccelli caddero al suolo, sempre più radi, finché si rifece silenzio. E fu allora che il procolo si incamminò verso la casa.
arrivati al 17° capitolo del Segreto del Bosco Vecchio, e la natura davvero ci sorprende ancora, a volte rigenerante, a volte devastatrice, ma soprattutto è giusta e non può muoversi da questa sua giustizia. È molto interessante la puntata di questa sera, vedremo ovviamente come proseguirà nelle nostre prossime puntate. Vado a ringraziare i nostri attori. Barbara, grazie mille, a domani.
Grazie a te e grazie a tutti, ci rivediamo domani sera.
E un grazie di cuore anche ad Andrea.
Grazie a te Fabiola e grazie a tutti e ci vediamo domani sera.
Ci vediamo domani sera anche con Daniele Frimer in regia, che rende tutte le sere possibili le dirette di queste nostre puntate. Vi ricordo che i podcast li potete scaricare dal sito www.radioproposta.inblu.it, andando nella sezione podcast, selezionando il programma, e se non selezionate alcuna data potrete trovare tutte le puntate dall'inizio di questo progetto, quindi dal 23 di marzo. E potete anche scaricare tutti i podcast direttamente dal sito di Replicante Teatro, www.replicanteteatro.it, cliccando sulla scritta in blu che vi appare e scegliendo il programma, appunto Ti dico un libro, hashtag Io resto a casa. E allora non mi resta l'occasione di darvi appuntamento a domani sera alle 20:30. Buona serata e buonanotte a tutti.
Ti dico un libro, hashtag Io resto a casa.